Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, le 9:37 minuti in questo esatto istante. Andrea Mi in un'altra puntata di Architects and the City, quella che accade una volta ogni due settimane, in collaborazione strettissima con l'Ordine degli Architetti di Firenze, rappresentato qui oggi da due consiglieri, Mario Perini alla nostra sinistra. Ciao Mario, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Era un po' di tempo che mancavi ai microfoni, perché in realtà Mario c'è sempre nel dietro le quinte a preparare e coordinare redazione questa trasmissione. Alla mia destra è Egidio Raimondi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te, Egidio. Siamo in diretta, oltre che in FM, anche via Facebook video, diretta video, per cui se volete vedere i nostri faccioni ancora un po' assonnati, non dovete far altro che collegarvi sulla seguitissima pagina Facebook di Controradio. Lì poi, nella sezione video, a chiusura della trasmissione, troverete anche il podcast, se, come speriamo, riusciremo a interessarvi a un tema il cui dibattito è partito veramente pochi giorni fa. In realtà, perché la conferenza stampa con la quale il sindaco Nardella ha lanciato questo vecchio nuovo progetto per l'Arno, ora vedremo di che cosa si tratta, è esattamente del 30 settembre. Lo stesso giorno poi il nostro sindaco ha lanciato anche un sondaggio collegato a questo tema su Facebook, chiedendo ai cittadini di esprimersi su alcune domande specifiche che lo riguardano. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un vecchio progetto il cui iter era partito addirittura nel 1982 con uno studio di fattibilità e poi concretizzatosi, diciamo, nell'86 a firma Ernesto Nathan Rogers, giusto?
No, Richard Rogers,
no, scusate, lapsus mio sul nome. Richard Rogers, che non era solo in quell'occasione, no, ma con una collaborazione importante.
Claudio Cantella, un iscritto nostro di Firenze, un collega.
Un progetto che riguardava l'Arno inteso come sistema già in quegli anni, e che Nardella ha tirato fuori in qualche modo dal cassetto l'altro giorno, dicendo sostanzialmente, ora vado proprio taglio con l'accetta, riprendiamo in mano questo piano, riattualizziamolo e lanciamolo per la città. Addirittura, rispondendo a qualche domanda di qualche giornalista, ha bozzato anche una spesa ipotetica che questo piano richiederebbe. Egidio, aiutami ad essere più preciso.
Allora sì, in realtà non è stato tirato fuori il 30, il piano è stato tirato fuori già in epoca di campagna elettorale, okay. Ma ti dirò di più, non è solo il sindaco, diciamo, che tante altre forze, diciamo, hanno tirato fuori il progetto dell'Arno, cioè ci siamo resi conto un po' tutti, anche l'Ordine ha lavorato sull'Arno, che era necessario ristabilire un rapporto con questo fiume, un rapporto che si era interrotto. Diciamo il colpo di grazia gliel'ha dato l'alluvione, ma in realtà nella nostra ricerca è emerso che era cominciato un processo di allontanamento dal rapporto vivo, fattivo col fiume già dai tempi di Firenze Capitale. Già dal 2016, quando l'ingegner Federici convocò tutti gli ordini per organizzare un convegno per il cinquantenario dell'alluvione, noi ci ponemmo un po' con un atteggiamento un po' diverso rispetto agli altri, sì, agli altri colleghi. Dicemmo che noi avremmo voluto avere un approccio più progettuale sul fiume da architetti, e che non ci sognavamo di andare a competere con ingegneri, geologi, eccetera, su quelli che erano gli aspetti più tecnici. Infatti loro presentarono una bellissima ricerca che poi ha fatto scoprire che le pile del Vespucci erano sospese, insomma praticamente non avevano più fondazioni, e si chiamava Arno Desnudo. Era molto interessante, un rilievo con il sonar, che era come se avessero svuotato il fiume. Quindi già da allora noi ci ponemmo con questo atteggiamento.
Poi dagli ordini ha realizzato una serie di approfondimenti, esatto, tematici che hanno riguardato l'Arno, gli ultimi dei quali ricordo quest'estate all'interno di un programma,
esatto,
di talk.
Abbiamo fatto un convegno di sintesi ad aprile e poi siamo stati in mezzo alla gente su, con dei talk sull'Arno al Molo quest'anno, e tutta l'estate fiorentina, tutte quelle concessioni che sono state date per quelle attività, diciamo, ludiche, di relax, di loisir sull'Arno, prevedevano già nel bando che si occupassero di un aspetto culturale sul fiume.
Quindi, diciamo, il tema è sentito.
Il tema è sentito, la gente ritorna sul fiume. Ci sono stati nel frattempo tanti lavori, tante azioni, sia di pulizia da parte del consorzio di bonifica, sia proprio di attivazione di iniziative e di attività sull'Arno, che per ora sono, diciamo, molto più limitate all'estate, però, diciamo, l'Arno è vissuto. Se si va la sera o la mattina, l'Arno brulica, e gli argini brulicano di gente. Quindi questo è l'aspetto positivo. L'uscita dei rendering del progetto che abbiamo visto sia in conferenza stampa che sui giornali ci apre una serie di domande a noi personalmente come ordine. Cioè, la prima domanda è quella a cui accennavi tu: è il progetto vecchio tirato fuori dal cassetto e spolverato, o è la revisione del progetto vecchio? Io penso sia la revisione. Però non c'è certezza su questo. È un progetto a cui sta lavorando lo studio Rogers, stanno lavorando studi collegati, è un progetto in Italia, c'è un incarico, ci sono delle procedure di evidenza pubblica con cui sono stati dati questi incarichi, cioè questo lavoro sulla base di che cosa è stato fatto. E poi c'è tutto l'aspetto del coinvolgimento dei cittadini, che secondo noi non può limitarsi a un sondaggio
su un social network. Arno, Nardella e Rogers ci riprovano. Il sindaco rispolvera il piano del grande architetto e lancia un sondaggio. Soluzioni temporanee, stagionali, quindi galleggianti, leggere e rimovibili in caso di piene, oppure strutture ancorate al fondale fisse. Sono alcuni dei concetti del parco lineare dell'Arno, dello studio londinese di architettura Rogers, progetto del 1983, e su cui ieri pomeriggio il sindaco Dario Nardella ha lanciato un sondaggio su Twitter e Facebook. Questo scriveva l'1 ottobre sul Corriere Fiorentino Antonio Passanese. Rileggo anche il virgolettato con alcune dichiarazioni di Nardella, perché forse ci aiutano a rispondere ad alcune delle domande che ci stiamo ponendo. L'idea è quella di dare una nuova anima al fiume, afferma Nardella, che rilanciato quella definisce una bella suggestione di questo progetto. Il sindaco ne aveva parlato anche al forum organizzato dal Corriere Fiorentino lo scorso aprile. Ora però pare seriamente intenzionato a realizzare quell'idea, ma attualizzandola. Ancora virgolettato, il parco lineare dell'Arno potrebbe vedere la luce in 5 anni, quindi c'è anche un'ipotesi di tempistica, continua il sindaco, senza però poter specificare il costo. Diversi milioni di euro, su questo ci confronteremo nelle prossime settimane, dice. Quindi probabilmente le procedure saranno dichiarate in concomitanza con una dichiarazione ufficiale che riguarderà la tipologia di impegno economico, l'arco di tempo previsto. Questo lo chiedo a Mario Perini, che è esperto di queste materie, perché in realtà l'anomalia che potrebbe esserci è quella di un affidamento diretto che va su un vecchio incarico già pagato dal comune, oppure cosa? Qual è lo scenario? Quali sono gli scenari possibili?
Allora, sicuramente noi abbiamo come riferimento una normativa molto precisa, che è il codice degli appalti pubblici, che impone a una pubblica amministrazione di seguire un iter ben definito e ben circostanziato nel momento in cui, appunto, ci si pone come obiettivo quello di realizzare un'opera di rilevanza pubblica e di una soglia, siccome appunto per ora non mi sembra di aver visto che si parli di una stima precisa, ma comunque sicuramente si parla, ho letto, di diversi milioni di euro, quindi sicuramente siamo in un ambito di soprasoglia, e quindi sicuramente ci sono delle procedure che sono ben incardinate dal codice degli appalti. Chiaramente la normativa specifica quelli che sono gli obblighi, accanto agli obblighi ci sono le opportunità politiche che si appoggiano evidentemente sul dettato normativo, sugli obblighi di legge, ma poi aprono degli scenari che sono assolutamente scenari di valore, scenari di miglioramento, scenari di di guadagno, diciamo così, per la collettività, perché il codice degli appalti appunto stabilisce la possibilità e in alcuni casi appunto l'obbligatorietà del concorso. Il concorso di progettazione è sicuramente, il meccanismo che permette di compenetrare le varie esigenze sia tecniche sia politiche di compartecipazione della popolazione, cioè degli utenti. Sempre, non bisogna mai dimenticarsi appunto che la classe politica comunque rappresenta gli interessi generali della collettività. La collettività quindi, anche se in modo indiretto, è comunque il committente di un'opera pubblica, ne è il committente indirettamente attraverso la parte politica, la parte tecnica dell'amministrazione, e ne è soprattutto poi il fruitore. Quindi il modo migliore per poter garantire la qualità di queste aspettative per l'utilizzo dell'opera è sicuramente quello di far partecipare la popolazione. Come si fa a partecipare la popolazione nella scelta, visto che comunque ci sono degli ambiti tecnici complessi di cui il fruitore, l'utente ne gode, però non è in grado di indirizzare? Il modo migliore è appunto quello del concorso di progettazione. Perché? Perché è formato da dei momenti di partecipazione mutuati dalla presenza all'interno di una commissione giudicatrice terza che valuta la qualità del progetto. La qualità del progetto che vede, che analizza e che quindi premia poi una giuria, una commissione che appunto è composta da persone esperti e anche politici, in qualche modo rappresentanti della collettività, garantisce questo risultato. Sicuramente un'operazione del genere, così articolata come si è cominciato a accennare adesso all'inizio della trasmissione, così sviluppata nel corso del tempo, la presenza per esempio dell'architetto Roger può essere sicuramente molto importante in quella direzione lì, nella direzione del concorso di progettazione, proprio perché l'esperienza, la capacità eccetera della Kate Roger sono sicuramente un valore aggiunto, un plus rispetto a quello che può essere tutto il percorso partecipativo eccetera eccetera. Noi possiamo anche proprio, come dire, in qualche modo sollecitare, richiedere la partecipazione dell'architetto Roger nel sovrintendere, nell'essere un po' il mentore di un concorso di progettazione dove con le sue capacità, le sue conoscenze, le sue insomma innegabili qualità può dare un contributo, per esempio presiedere anche la commissione di concorso dove okay. può dare un parere autorevole su progetti che invece vedono magari la partecipazione di architetti che provengono da tutto il mondo, perché
quindi
sicuramente
mi chiedo anche un concorso che parta proprio dalle intuizioni buone di quel progetto, e mi chiedo chiedo anche ad Egidio, c'erano delle intuizioni buone? Perché io ho parlato di un progetto che ragionava l'Arno come sistema, perché già ipotizzava nell'86, se non vado errato, un collegamento con la tranvia, ipotizzava che lo stesso Arno diventasse un vettore di connessione urbana fra le varie parti della città, quindi forse qualche intuizione che ha retto al passaggio del tempo c'era in quel progetto.
Sicuramente, cioè Firenze è cambiata ovviamente in 40 anni, non si è stravolta totalmente, quindi è chiaro che va visto quello che c'è di ancora valido, e ci vanno innestate le cose che sono successe nel frattempo, cioè va adeguato. Il sistema per noi è ancora più ampio, cioè per noi il sistema, l'Arno va dal Falterone al mare, cioè noi anche con il lavoro dell'ordine che sta proseguendo stiamo coinvolgendo, abbiamo già parlato con Pisa e stiamo coinvolgendo Arezzo per continuare a fare il discorso che non sia limitato soltanto a Firenze, che è vero, Firenze è il magnete che attira l'attenzione del mondo, quindi il progetto dell'Arno su Firenze ha un peso, però anche Pisa non è da meno, e poi ci sono tutti gli aspetti dell'Arno extraurbano, diciamo, dove anche lì tante cose sono già state fatte, non solo per la sicurezza ma anche a livello di sistemazioni. Quindi l'idea del concorso, noi a parte è il nostro karma, diciamo, lo proponiamo sempre, però più che mai in questo caso potrebbe essere interessante, oltre che la forma secondo noi più giusta, portarlo avanti, anche perché ricorderei che l'architetto Rogers è entrato nell'Olimpo delle Archistar proprio attraverso la vittoria di un concorso da giovane insieme a Renzo Piano,
il
Beaubourg, il Centre Pompidou sì. di Parigi. Quindi sarebbe un restituire alla vita forse quello che
la vita
gli ha dato,
regalato, no?
Probabilmente, cioè, regalato, magari se l'è conquistato, per carità. Quindi a noi piacerebbe molto quest'idea, e poi noi ci teniamo veramente a che siano davvero coinvolti i cittadini, perché i cittadini vivranno il fiume nella maniera in cui lo vivevano in passato, cioè tutte le classi sociali, a tutti i livelli, in tutta una serie di attività, brulicava di attività, da attività economiche a attività di divertimento e relax, se saranno coinvolti di nuovo. Perché se no ci andranno la sera a bere qualcosa, va bene, però ci andranno a correre, ma non so se sugli usi per esempio andrebbe fatto un discorso interessante, perché adesso diciamo la destinazione prevalente è quella, è l'occhio al turista, no? Quindi sì, tutti ovviamente hanno virato le loro attività verso il turista, o comunque anche verso il fiorentino che vuole divertirsi, diciamo rilassarsi. Tutte le funzioni che c'erano prima non ci saranno, prima era quasi una logica di sfruttamento, no? C'era la zecca che era il maglio razionato dalla forza motrice, c'erano le mulina, c'era il tiratoio, i renaioli, tutta questa roba è chiaro che non ci potrà essere, però nemmeno potrà essere monotematico. Io sono stato di recente a Parigi, i Batomouche portano 1000 persone adesso, cioè è diventata una cosa impattante anche dal punto di vista ambientale. Quindi secondo me è una riflessione dove chiamare in causa, chiamare a riflettere tutti gli architetti che vogliono partecipare nel mondo, sarebbe questo, ci sarebbe molto spazio su questo.
Un articolo di Alessandro Di Maria uscito su Repubblica ci aiuta forse da questo punto di vista, proprio sul tema delle destinazioni sul quale ci sollecitavi tu. Nardella, rive dell'Arno vivibili in 5 anni. Sarà l'occasione per poter vedere Firenze da un altro punto di vista. Il progetto ambizioso di nuovi camminamenti sull'Arno, quindi si fa uno specifico riferimento ai camminamenti, anche perché ci sono dei rendering che riguardano anche questo, dai quali si intuisce con un angolo visuale su Ponte Vecchio, che è quello che si ha dalla Galleria degli Uffizi, per intendersi, con il Circolo Canottieri. Siamo all'altezza del Circolo Canottieri, no? Chiamato Parco Lineare dell'Arno, un'idea già portata avanti nel 1983 dal famoso architetto inglese Richard Rogers assieme al collega Claudio Cantella, esce dal cassetto e viene rispolverato proprio dallo studio Rogers, con gli aggiustamenti e le correzioni figlie dei tempi cambiati. Quindi pare che ci sia un riferimento a dei cambiamenti e delle correzioni che sembrerebbero essere già state fatte, perché qua si parla, sembra, cioè, o almeno si sembra alludere a qualcosa che sia già avvenuto, no? Quindi forse il giornalista in questione aveva qualche notizia da questo punto di vista. Con un principale obiettivo: riportare il fiume al centro della città e dei fiorentini per una fruizione sempre più completa. E credo che su questo in qualche modo potremmo essere d'accordo tutti. Sulla finalità ultima non credo che ci siano problemi particolari. Due domande. Risponde chi di voi si prenota prima, come nei quiz di tanti anni fa. Perché secondo voi Cantella non è stato interpellato, oppure semplicemente non se ne è fatta menzione perché è meno famoso e meno archistar di Rogers?
Io non ho una risposta su questo. Okay.
Bisognerebbe sentire Cantella
direttamente.
Dovrebbe sentire l'amministrazione.
O l'amministrazione.
L'amministrazione in questo caso. Rogers.
E l'altra domanda che sta diventando in queste ore un po' un altro dei nodi di questa questione è il nuovo ponte ciclopedonale, perché tra i rendering che sono stati fatti vedere c'è anche un'ipotesi di un nuovo ponte pedonale che connette San Niccolò,
sì,
con il centro della città.
Sì, parallelo alla Pescaia, è lì che è stato lanciato il sondaggio su un ponte galleggiante piuttosto che un ponte stabile. Io lì ho una domanda ai progettisti. La pista ciclabile ha altezza, sarà 10 metri da terra. Quella non me la spiego, così magari non si vende tutto il rendering, un pezzettino, magari c'è una rampa per salire, non lo so, però quella è una domanda personale. Sulla necessità del nuovo ponte probabilmente possiamo essere d'accordo, perché gli altri sono tutti carrabili, diciamo, oppure misti pedonali carrabili, questo sarebbe un pedo ciclabile. Poi in quel rendering lì la parte alta appunto è quella di transito delle biciclette, la parte bassa è quasi una piazza, cioè non è proprio un ponte di transito, un ponte di sosta, di permanenza e di godimento del fiume eccetera. Quindi c'è un impalcato di vetro che su cui starei attento, perché c'è la questione Calatrava.
Il precedente storico.
Calatrava a Genova, anche se poi Calatrava a Bilbao Venezia. L'ha fatto, a Venezia, scusi. Anche se poi Calatrava l'ha fatto a Bilbao molto prima e non ho sentito grossi problemi
conseguenti a quell'uso.
Però diciamo si scivolava, insomma hanno dovuto mettere delle strip, queste cose qui. Vabbè, ma quelli sono dettagli, insomma è un rendering così di lancio, non credo che sia, non è un esecutivo sicuramente. Quindi il ponte secondo me può avere un senso. Anche un'altra perplessità è il fatto che sia parallelo alla Pescaia, perché in genere i ponti si fanno per la corda più corta, no? Per il lato più corto, per attraversare un fiume. Lì non...
È per questo che probabilmente appunto il contributo di una persona così esperta come Roger nel far proprio di essere il mentore di un concorso potrebbe veramente far sì che la sua, il suo contributo tecnico / architettonico / politico potrebbe veramente dare un indirizzo di realistico al concorso, nel senso che sicuramente l'amministrazione avrebbe la possibilità di confrontarsi comunque con una persona autorevole, quindi avere comunque riscontro alle proprie esigenze, poter proprio riversare su di lui il feedback che ne ha dalla popolazione
e conservare anche la paternità dell'idea iniziale, cioè
bene,
sarebbe una
e
cosa
poi far svolgere a lui proprio questa funzione di indirizzo, perché poi quando si fa un concorso di progettazione la popolazione attraverso la classe politica che amministra deve dare un indirizzo, cioè non è che un concorso significa che arriva
carta bianca
l'architetto, certo, dall'Hokkaido e dice si fa così e perché mi piace così. No, il concorso è uno strumento che ha peraltro tempi, importi e modalità molto ben cadenzate, molto ben definite, che ha la sua ragion d'essere proprio nella chiarezza delle idee del committente. Se il committente non ha le idee chiare, in generale
gli esiti del concorso potrebbero essere
gli esiti di qualunque progetto, certo, no? Cioè se la signora Maria, fantomatica signora Maria, la casalinga di Voghera non ha le idee chiare su come vuol fare il suo bagno, l'architetto o il progettista comunque non è in grado di farlo. Quindi le idee chiare sono assolutamente fondamentali. Il percorso di una pubblica amministrazione nel chiarirsi le idee è un percorso di grandissimo valore, è un percorso che sfocia, secondo le nostre aspettative, nel concorso di progettazione, ma il concorso di progettazione diventa proprio quasi il pretesto per mettere in ordine le idee e gli aspetti economici, tecnici, politici, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere sempre fatti prima di procedere con la progettazione di un'opera pubblica. A volte nella fretta dei finanziamenti, nelle migliaia di procedure, abbiamo visto che senza il concorso non c'è lo stimolo per mettere in fila tutto quanto lo schema delle attività obbligatorie, per fare in modo che poi non ci siano varianti, eccetera, eccetera, o che non si sia risposto alle esigenze della popolazione, eccetera. Il concorso è proprio lo strumento che permette di seguire una scaletta ben tabellata dalla normativa che ti porta ad avere questo risultato. Quindi avere in testa una persona come Roger può essere proprio quello che indirizzerebbe bene questo sviluppo.
In più funzionerebbe da garante, da firma, certo, autorevole, e tutti i vantaggi che possiamo immaginare conseguenti a questo. Quindi il percorso partecipativo andrebbe fatto immediatamente, il concorso in un secondo tempo, in una ipotesi diciamo così ottimistica?
Non solo, il percorso partecipativo avrebbe come ricaduta positiva anche quella della migliore accettazione e comprensione dell'opera rispetto futuro, perché un progetto calato dall'alto può piacere o no, uno lo giudica e poi invece partecipandovi uno lo sente.
No, ma anche gli input, cioè la popolazione anche non è che solo è coinvolta, dà gli input, dà proprio gli input.
E diventa parte del documento preliminare della progettazione, il percorso partecipato. Io direi che noi come ordine potremmo anche mettere a disposizione tutto il supporto tecnico. Noi abbiamo figure come il coordinatore dei concorsi, abbiamo la piattaforma che abbiamo sviluppato a livello nazionale, usato già più volte, non solo noi, anche altri ordini d'Italia. Diciamo stiamo diventando un punto di riferimento. Amministrazioni si rivolgono a noi per fare procedure concorsuali anche a Firenze. Quindi diciamo che tutto quello che è il supporto tecnico, logistico e operativo, eccetera, noi potremmo anche metterlo a disposizione e anche noi faremo da garanzia che il concorso venisse svolto, certo, nella maniera più corretta dal punto di vista appunto di un ordine.
Tutto molto chiaro. In chiusura di trasmissione volevo ricordarvi i nuovi appuntamenti per quanto riguarda l'argomento di quella che è stata la nostra penultima trasmissione, vale a dire il ciclo di incontri laboratori denominato Spazi Sospesi, pratiche innovative del progetto operativo contemporaneo, che nel prossimo fine settimana, quello dell'11 e del 12 ottobre, si occuperà nello specifico di Piazza Luigi della Piccola, attraverso un seminario che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre e poi una mattinata con una passeggiata urbana dalle 9.30 alle 13.30 che porterà chiunque di voi vorrà direttamente, diciamo, sul luogo in questione. Tutte queste informazioni le trovate ovviamente su architettifirenze.it col dettaglio del programma. Io volevo ringraziare Mario Perini e Luigi Di Remondi, prego.
No, un'ultima cosa, se anche per continuare questo dibattito, certo, perché tanto c'è ancora tanto da dire. Noi siamo aperti anche a fare un incontro pubblico. Se Rogers viene a Firenze la prossima volta, vuol venirci a trovare in palazzina, è benvenuto, e chiunque volesse, il sindaco ovviamente è sempre benvenuto, c'è già stato altre volte, per continuare a ragionare su questi
temi. Giusta puntualizzazione. Questa puntata, come tutte le altre di Architects and City, la troverete a breve sulla pagina dei podcast di Contradio. Nella sezione video invece la versione integrale con tanto di immagini girate qui nell'acquario di Contradio. Noi vi ringraziamo e alle 10.01 ridiamo la linea alla regia.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.